Il quinto giorno è passato. Ora ne avete altri cinque per lavorare. Metà periodo è passato. Ciò che è andato. L'importante è ciò che rimane. Una persona saggia fa sempre l'uso migliore del tempo che ha a disposizione. Questi prossimi cinque giorni sono preziosissimi per voi. Quando vengono ad un corso come questo, parecchi studenti all'inizio rimangono un po' confusi. Questo perché si ha sempre una certa idea della meditazione. La meditazione dovrebbe essere così e così: verbalizzazione, visualizzazione, immaginazione, contemplazione. E invece guarda, qui non c'è nulla di tutto questo. Ci dicono solo di osservare il respiro, e adesso queste sensazioni. Ma che stiamo facendo? Nasce un po' di confusione. Poi, man mano che passano i giorni, un po' perché si ascoltano questi discorsi serali sul Dhamma, un po' per le domande che si fanno agli assistenti e le risposte che si ricevono, ma soprattutto grazie alla vostra pratica, comincerete a rendervi conto che in questa tecnica c'è qualcosa di sensato. Non che tutta la confusione vada via, ma perlomeno quando si arriva al quinto giorno si è decisi a fare una prova seria con la tecnica. Per quanto tutto appaia nuovo, non avevate mai sentito parlare di questo tipo di meditazione, decidete: faccio una prova seria, mi impegno. Abbiamo verificato che dopo cinque giorni la maggior parte degli studenti comincia a lavorare molto seriamente. Dunque lavorate seriamente, come richiede la tecnica, cercando di capire bene ciò che fate e perché lo fate. Far scorrere l'attenzione dalla cima della testa alla punta dei piedi non è un rito, né un rituale, né una cerimonia religiosa. E a partire da stasera lavorerete in tutte e due le direzioni. Dalla punta dei piedi vi sposterete anche verso la cima della testa, e poi all'inverso. Né un rito, né un rituale. Non c'è un qualche Buddha lassù tra le nuvole che tiene il registro di ogni studente. Quanti giri ha fatto questa persona? Quanti giri ha fatto il signor A, la signorina B, la signora C? Più giri si fanno, più grandi le porte che si spalancano. No, niente affatto. Non c'è nessuno che vi apre i cancelli. Siete voi che dovete aprire i vostri cancelli. Dovete bussare e la porta si aprirà per voi. Bussate alla porta del regno dei cieli dentro di voi, il piano bramanico interiore, la verità del Nibbana dentro di voi. Ogni individuo deve lavorare. Lo scopo per cui si sposta l'attenzione dalla testa ai piedi e dai piedi alla testa è di sviluppare la propria facoltà della consapevolezza. Non soltanto la consapevolezza della realtà a livello superficiale della mente, in cui siete coinvolti con tutti gli organi dei sensi, ma della realtà a livello più profondo della mente. Quando cominciate a lavorare con le sensazioni sul corpo, vi dirigete verso i livelli più profondi della mente. La cosiddetta mente inconscia, in realtà non è mai inconscia, ma è sempre cosciente delle sensazioni fisiche e reagisce continuamente ad esse. Se trova che una sensazione è piacevole, reagisce con attaccamento e bramosia. Se la trova spiacevole, reagisce con avversione e odio. Questo è diventato il comportamento abituale della parte più profonda della mente, che rimane prigioniera di questo cieco automatismo. Tutto ciò che comprendiamo con la parte superficiale della nostra mente non ha alcuna rilevanza per questa sua parte più profonda. A livello razionale, capisco che non dovrei generare negatività, che ogni negatività va contro la mia pace e la mia armonia, e non va bene. Ma questa comprensione intellettuale non aiuta la mente più profonda. Tra i due livelli c'è una grande barriera. Questa tecnica vi insegna ad abbattere quella barriera. Tutto ciò che veniva percepito solo dal livello più profondo della mente, sensazioni piacevoli, sensazioni spiacevoli, viene ora percepito da tutta la mente, l'intera mente viene risvegliata alla realtà delle sensazioni fisiche. E ciò che veniva compreso dal livello di superficie della mente, non reagire con negatività, viene ora compreso anche dai livelli più profondi della mente. La barriera si sta sgretolando. 25 secoli fa, in India, fiorivano parecchie tecniche. E il futuro Buddha, prima di diventare tale, le prova un po' tutte. Molte di esse avevano i loro lati buoni, davano benefici, ma egli scoprì che le radici delle impurità che giacciono nelle profondità della mente non solo non venivano eliminate, ma neppure sfiorate. Egli le chiamò
Anusaya Klesha.
Kilesa significa impurità e anche miseria. Anusaya significa dormiente. Quindi, impurità dormienti. Sono come vulcani addormentati. Le radici della miseria sono lì e continuano a crescere, a crescere. In qualsiasi momento ci può essere un'eruzione vulcanica e allora si è sopraffatti, soverchiati. Non si è liberati. Il Buddha si rese conto che senza estirpare totalmente quelle radici non poteva considerarsi una persona liberata. Scoprì questo, che occorre lavorare con le sensazioni fisiche. Avete iniziato con la respirazione perché questa vi porta progressivamente verso la consapevolezza delle sensazioni fisiche. Le sensazioni fisiche sono molto importanti e ne capirete sempre più chiaramente il perché man mano che procederete su questo cammino. State allenando la parte più profonda della vostra mente a non reagire. Non è mai all'oggetto esterno che essa reagisce. Il livello più profondo della mente non ha niente a che fare con ciò che avete udito, visto, oppure odorato, gustato o toccato, e neppure con ciò che avete pensato. Questo livello più profondo della mente è costantemente in contatto con le sensazioni del corpo. Tutti gli oggetti esterni, quando entrano in contatto con le porte dei sensi, creano una sensazione. Dato che una parte della mente dà una valutazione, buono, cattivo, quel genere di sensazione sorge nel corpo. La parte più profonda della mente percepisce solo sensazioni fisiche e ad esse reagisce di continuo, giorno e notte. Come cambiare questo schema di comportamento della mente più profonda? Tutto l'esercizio che fate ha questo scopo: cambiare lo schema di comportamento alla radice della vostra mente. La miseria esiste, non lo si può negare. La miseria c'è. Come venirne fuori? Come liberarsi da ogni miseria? La vita è piena di miseria, il mondo ne è pieno. Ognuno è miserevole, per questa o quella ragione, per questa o quella apparente ragione. La prima cosa importante è accettare la verità che la miseria esiste e che è universale. E non basta ammetterlo semplicemente con l'intelletto, bisogna imparare a osservare la miseria come tale. Quando imparate a osservare la miseria oggettivamente, allora la verità della miseria diventa una nobile verità, la prima delle nobili verità. Nobile nel senso che chiunque inizi a osservare la miseria per quello che è, obiettivamente, senza reagire ad essa, prima o poi diventa una persona nobile, una persona santa, liberata, illuminata. Questo è il primo passo, accettare la realtà della miseria e mettersi a osservarla. Osservarla e basta, senza reagire ad essa. È ciò che avete cominciato a fare. Prendiamo la miseria di dover star seduti per un'ora. Per mezz'ora in qualche modo ce la fate. Dopodiché comincia veramente il dolore. Oh, un dolore forte, molto forte. In qualche modo riuscite a resistere per un altro quarto d'ora, ma poi inizia la vera tortura. E che tortura! Ogni tanto qualcuno viene a dirmi: Goenkaji, questa via è eccellente. La tecnica è così buona. Mi piace moltissimo. E i suoi discorsi serali, meravigliosi, me li godo tantissimo. ma per favore, tolga via questa seduta di un'ora. È una cosa da pazzi, la elimini. Il resto è splendido. Anch'io vorrei poterne fare a meno, ma la cosa non funzionerebbe. Dovete affrontare la cosa, dovete affrontarla. Dopo 45 minuti, quando diventa una vera tortura, ogni minuto sembra un'ora. Un'ora è passata, un minuto, un'ora, un minuto, un'ora. Adesso credo che l'ora sia finita. Peccato che non posso aprire gli occhi per guardare l'orologio. Che peccato! Certamente è passata più di un'ora. Questi assistenti si sono dimenticati di dare il segnale. Improvvisamente udite il canto.
Aniccia vata sankara.
Oh, splendido! Quanto è melodioso! Questo canto mi incanta. È proprio meraviglioso. In realtà devono passare ancora 5 minuti. Non potete aprire né le mani, né gli occhi, né le gambe. Ma ora 5 minuti non pesano più. Siete felici. Uscirò da questa costrizione. Tra poco ne uscirò. Oh, la miseria della costrizione e la felicità della liberazione. Le sperimentate entrambe. L'intera via sta nel come uscire dalla miseria, dalla costrizione della miseria. Tante volte nella vita potreste essere costretti in una situazione in cui la miseria è inevitabile e non potete farci nulla. Può trattarsi di miseria fisica o mentale. Come affrontarla? È ciò che state imparando. E non solo, state allenando la vostra mente a rimanere equanime. Quando tutto è piacevole e non provate dolore, dite: «Sono molto equanime, guarda». Non reagisco. Ma quando inizia un vero dolore, forse riuscite a rimanere equanimi per pochi momenti. Il resto del tempo reagite. Ma quei pochi momenti sono così forti. L'equanimità è talmente potente che inizia a intaccare alla radice il vostro problema. Anche se l'avete solo per alcuni momenti in un'ora, quei momenti diventeranno secondi. E poi minuti. Succede a volte che uno studente venga a dirmi: «Ho cominciato a gustare il mio dolore». Sì, cominciate a gustare il vostro dolore. Perché avete smesso di reagire adesso? Il vostro era un dolore fisico e voi lo moltiplicavate, rendendolo anche mentale. Se la parte mentale del dolore se ne va e rimane quella fisica, voi semplicemente lo osservate. Ed esso si dimezza, poi si ridurrà a un quarto, e poi sempre meno, sempre meno. Avete cominciato a liberarvene. Dovete imparare a osservare il dolore. Al momento è così intenso che tende a sopraffarvi. Questo è stato finora lo schema abituale della vostra mente. Quando arrivate a una certa area, osservatela. Poniamo che ci sia un forte dolore. Esaminatelo, come farebbe un medico. Il medico non sente il dolore, si limita a esaminarlo. Qui il dolore è più intenso. Dove è meno forte? Anche voi esaminatelo così, senza identificarvi con il dolore. Il dolore è dolore. C'è dolore, e allora? Osservatelo. Voglio scoprire dov'è il centro di questo dolore. Fino a dove arriva la sua influenza? Fin dove si estende la sua influenza? Oh, questa parte è più interessata, c'è più dolore. Qui diminuisce, sempre più. Qui non ce n'è più. A questo modo dividete, sezionate l'area. Al prossimo giro osservate di nuovo. Trovate che insieme al dolore c'è qualcos'altro, magari una pressione. Allora cominciate a dividere e sezionare la zona, attenti alla pressione. Ecco qui il centro della pressione. Qui si sente di più. Qui meno. Qui ancora meno. Qui è sparita. Così dividete l'area. Potete giungere allo stadio in cui trovate che insieme al dolore c'è calore, oppure una pulsazione. Raggiungerete uno stadio in cui, a dispetto del dolore più forte, sentirete una corrente sottostante di vibrazioni in tutto il corpo. A quel punto, il dolore non sarà più dolore per voi e non potrà più sopraffarvi. Non aspettatevi che questo succeda domani mattina. Ci vuole tempo, ma imparate a osservare. Il più delle volte reagirete a causa della vostra vecchia abitudine a reagire, ma ci saranno alcuni momenti in cui non reagirete. In questi momenti, la miseria diventa una nobile verità, la prima nobile verità. State osservando la miseria oggettivamente. Man mano che imparate a osservare la miseria oggettivamente, andate sempre più nel profondo con l'esperienza, fino a raggiungere la seconda nobile verità, la causa fondamentale della miseria. A livello superficiale tutti dicono: sono infelice per una causa esterna. Il tale ha detto qualcosa che non mi è piaciuto. Questo mi rende infelice. Il tale ha fatto qualcosa che non mi è piaciuto. Questo mi rende infelice. Oppure una cosa che desideravo non è successa e sono diventato infelice. Queste sono tutte cause esterne, reali se vogliamo, ma soltanto a livello apparente, superficiale. Se non ci si rende conto della causa interna, quella vera, si continuano a usare tutte le proprie forze ed energie per correggere le cose fuori di noi, il che non è possibile. Non si possono cambiare gli altri. Potete continuare a provarci, ma anche se una persona cambia, chi vi garantisce che non ne salterà fuori un'altra che farà qualcosa contro di voi? Sono cose che continuano ad accadere. Durante tutta la vita accadono cose desiderate e accadono cose indesiderate. Il più delle volte sono quelle indesiderate che accadono. Dovete affrontare tutto questo. Dovete andare in profondità per scoprire la vera causa della vostra miseria. Questa tecnica vi aiuta a farlo. La miseria non è al di fuori, solo gli oggetti dei sensi lo sono. La miseria nasce dentro. Quando la miseria nasce dentro, deve esserci una causa interna che ci rende miserevoli. È ciò che iniziate a capire man mano che andate in profondità. Non soltanto perché ascoltate queste conversazioni, non perché avete letto delle scritture o dei libri o per aver ragionato sulla realtà. Niente di tutto ciò. È con l'esperienza diretta che iniziate a capire. Questa è la causa profonda della mia miseria. E cominciate a osservarla. La seconda nobile verità. La causa della miseria. La sua vera causa. Quando si sono comprese queste due verità, il lavoro diventa facile. Facciamo un esempio. Qualcuno è malato e chiama il medico. Il primo e più importante compito del medico è di diagnosticare la malattia. Se non lo fa, il medico non può curare il paziente. Allora, la prima cosa importante è: qual è la malattia? E la seconda cosa importante, qual è la causa profonda della malattia? Non solo i sintomi. Se il medico si occupa soltanto dei sintomi, superficialmente, non può curare la malattia. Occorre andare alla radice. Se si trova la causa, la vera causa della malattia, il compito diventa facile e trovate la maniera di eliminare questa causa. Eliminata la causa, viene eliminata la malattia. Con questa tecnica osservate la vera causa della miseria e con questa stessa tecnica imparate a eliminarla. Quando la vera causa della miseria è stata estirpata, allora compare la terza nobile verità. Non c'è più miseria ora. Allora viene in evidenza l'intero processo di come siete penetrati nel profondo, avete rimosso la causa della vostra miseria e con ciò avete eliminato la miseria stessa, la quarta nobile verità. Queste quattro verità non vanno comprese in modo solo intellettuale. Certo, le si devono capire con la ragione, ma devono essere tutte effettivamente sperimentate. solo allora la tecnica comincia a essere efficace. E questo è quello che avete cominciato a fare, andare sempre più in profondità. Per ora il vostro è solo un inizio. C'è dolore, c'è miseria. Oh, sento dolore perché sono stato seduto per tanto tempo. Pian piano capirete che il dolore c'è perché avete fatto di un dolore fisico un dolore anche mentale. Se imparate a limitarvi a osservarlo, il dolore si attenua e se continuate a osservarlo, cominciate a liberarvene. Cosa succede? Perché c'è tanta miseria intorno a noi? Appare sempre più chiaro che è a causa del desiderio, della bramosia. Cioè, volete che qualcosa accada secondo i vostri desideri e non succede così. Oppure volete liberarvi di qualcosa che non vi piace, ma questo non accade. Bramosia. Generate un'enorme quantità di attaccamento a questa abitudine di desiderare, desiderare, desiderare. Questo fatto vi diventa sempre più chiaro man mano che andate più in profondità. La legge che funziona all'interno funziona anche all'esterno. È la stessa legge, non c'è differenza. C'è miseria e ci rendiamo conto che, guarda, la vita comincia con la miseria. Entriamo nella sua sfera nel momento in cui nasciamo. Abbiamo un desiderio, molto presto esso si tramuta in bramosia, attaccamento, e diventiamo molto agitati. Un bambino piange, voglio il latte, voglio l'acqua. Piange perché questo è il solo linguaggio che conosce. Da quel momento, man mano che si cresce, questa o quella cosa indesiderata succede. Questa o quella cosa desiderata non succede. Entrare nella vita è dukkha, miseria. Nella lingua di quei tempi si diceva
jati pidukkha,
e cioè la nascita, l'inizio della vita, significa entrare nella miseria. Poi man mano che si cresce si prende questa o quella malattia e una volta in contatto con quella malattia ci si sente così infelici. Questa malattia è davvero brutta. Potrei sopportare qualsiasi altra malattia, ma non questa. Le potresti sopportare perché non le hai. Quale malattia è un piacere? Ognuna è miseria, miseria, miseria.
Biadi pidukka, biadi pidukka.
E poi si va avanti a contrarre questa o quella malattia. Si cresce, poi si decade e si invecchia. E la vecchiaia è una grande miseria.
Jara pidukka, jara pidukka.
Una grande miseria. Un uomo o una donna, giunti a 100 anni, sofferenti di questa o quella malattia, di questa o quella debolezza date dalla vecchiaia. Quanti problemi. Pregano Dio Onnipotente. Oh, per favore, mandaci la morte, che ci liberi da tutta questa miseria. La morte non ti scarseggia. Mandaci per favore la morte. Pregano e pregano. Il giorno dopo viene il medico e li visita. Nonna, è arrivata la tua ora. Forse già domani potresti andartene. Nonno, potresti andartene domani stesso. Allora la vecchia e il vecchio gridano: oh no, no, dottore, ho fatto una preghiera sbagliata. Non voglio morire, non voglio. Devo ancora vedere mio figlio, mio nipote, il mio bisnipote. Devo ancora far questo e quello. Faccia in modo di salvarmi. La prego, non voglio morire. Perché la morte è una grande miseria, una grande miseria.
Maranam pidukkam, maranam pidukkam.
Cos'altro? Quest'uomo, il Buddha, non faceva giochi intellettuali. Seduto sotto quell'albero, sperimentava la verità dentro di sé e si chiedeva: perché? Qual è la causa della miseria? Penetrando sempre più profondamente dentro di sé, una realtà gli divenne chiara. Oh, qualsiasi cosa desideriamo, se il nostro desiderio non si realizza, soffriamo. Ad esempio, siete seduti in meditazione e desiderate che un dolore se ne vada. Il dolore non scompare e voi diventate molto infelici. Oppure desiderate tante sensazioni di beatitudine, di estasi. Non arrivano e siete infelici. Qualsiasi cosa desideriate, se non la ottenete, diventate infelici. Persone, situazioni, cose indesiderate, venite in contatto con queste. Persone, situazioni, cose desiderate, ne venite privati, separati. Una grande miseria. Grande miseria. Egli stava comprendendo tutto questo nel profondo di se stesso e andando sempre più in profondità giunse allo stadio in cui gli divenne chiaro che
Sankhetena pancha upadan kanda dukkha.
Al fondo, in definitiva, la miseria consiste di questi cinque aggregati. Un aggregato è quello materiale. Le particelle subatomiche, l'intero corpo fatto di tali particelle, kalapa. E poi altri quattro aggregati mentali. La parte della mente che conosce, la parte che riconosce, la parte che sente e la parte che reagisce. Questi cinque aggregati insieme formano la personalità, questo io, e l'enorme attaccamento che generiamo nei suoi confronti. Upadana si chiama questo attaccamento, questo aggrapparsi. Tutti e cinque gli aggregati sono la conseguenza dell'attaccamento. Continuiamo ad aggrapparci a questi cinque aggregati e perciò continuiamo a rotolarci nella miseria. Questo stava diventando sempre più chiaro, questo upadana, attaccamento, l'aggrapparsi. Ci sono quattro attaccamenti fondamentali. Uno è verso questo io, un io immaginario, che non sappiamo cosa sia. Un io immaginario. Queste particelle subatomiche, questa massa di particelle subatomiche, è forse l'io? Però si continua a chiamarlo io. E poi questi quattro aggregati mentali? La parte cognitiva della mente conosce e se ne va. È forse questo l'io? La parte della mente che riconosce, dà il suo giudizio e se ne va. È questo l'io? La parte sensitiva della mente che percepisce e poi se ne va. L'io è questo? La parte reattiva della mente che reagisce e se ne va. È questo l'io? Oppure tutti e cinque insieme sono forse l'io? Eppure questo io è così importante. Ha sempre la I maiuscola. Se qualcuno dice una parola contro questo io, ci si irrita e si diventa così agitati, anche se non si capisce che cosa sia questo io. Un io immaginario, creato, eppure si è così attaccati ad esso. Se qualcuno fa qualcosa contro questo io, di nuovo ci si irrita, ci si agita, si è infelici. Io, io, io. C'è un enorme attaccamento verso questo io, che non ci procura altro che infelicità e miseria. Poi, questa sfera dell'io comincia a espandersi. Ciò che chiamate mio entra a farne parte, e allora sviluppate attaccamento per questo mio, 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 un enorme attaccamento per questo mio, mio, mio. Oh, il mio orologio, questo splendido orologio di inestimabile valore. Uno studente l'ha portato dall'estero e me l'ha donato. È proprio stupendo, così prezioso. Un giorno, per disattenzione, lo faccio cadere e si rompe. Incomincio a disperarmi. Oh, questo prezioso orologio si è rotto! E qui nel mio paese non posso neanche trovare pezzi di ricambio. Come faccio a ripararlo? E giù pianti e lamenti. Un orologio dello stesso modello, di uguale valore, al polso di un mio amico, cade e si rompe. Ma adesso non mi dispero, non mi dispero per niente. Anzi, comincio a fargli la predica. Amico mio, avresti dovuto stare attento. Quel tipo di orologio nel nostro paese non si trova. Non puoi neppure trovare le parti di ricambio per aggiustarlo. Non mi dispero. Perché? È lo stesso orologio, lo stesso modello, lo stesso valore, ma non me la prendo. Nessuno piange perché un orologio di valore si rompe. Nessuno. Si piange perché si è rotto il mio orologio. È il mio orologio che si è rotto. Questo mio, è l'enorme attaccamento che si ha per il mio. Che questo mio, il cosiddetto mio, valga pochi dollari o qualche milione di dollari, non fa differenza. Quanto grande è l'attaccamento, tanta sarà la miseria destinata a sorgere. Più profondo e più forte è l'attaccamento, più profonda e più forte sarà la miseria. Questa è legge di natura. Essa vi apparirà sempre più chiara man mano che praticherete. L'attaccarsi, l'aggrapparsi, immancabilmente procura miseria, nient'altro che miseria. Un episodio. Ai tempi in cui ero da poco in India, perché ero giunto dalla Birmania solo da 2 o 3 anni, non esistevano centri. Così, quelli che desideravano che questa tecnica si diffondesse a tutti quelli che sono miserevoli, organizzavano dei corsi in luoghi diversi, come una moschea, un tempio, una chiesa, luoghi così, o magari una scuola, e così via. Un corso venne organizzato in un remoto villaggio, in un tempio jainista che era una meta di pellegrinaggio per i Jaina. Non c'erano più di 1 o 2 partecipanti da quel villaggio. La maggior parte degli studenti veniva dalle città vicine. Venne anche una donna vecchissima e poverissima. Qualcuno le aveva pagato il biglietto del treno e lei venne al corso. Per 2, 3, 4, 5 giorni fu molto felice. Faceva progressi. Poi all'improvviso, il 5o o 6o giorno, apprese che al mattino presto c'erano dei canti nella sala principale. Erano canti con parole di augurio e di benedizione, eccetera. Lei chiese: «Posso andarci? Posso partecipare? Sul programma non è scritto». Gli organizzatori le dissero: «Sì, può andarci, ma deve meditare». «Certo, certo, mediterò». Infatti venne e meditò. Alla fine dei canti era così felice, felice e piena di sorrisi. Poi andò al suo alloggio, ma appena arrivata scoppiò in lacrime, un pianto dirotto. Gli altri accorsero. «Cos'è successo? Forse l'ha punta uno scorpione o l'ha morsicato un serpente? Cosa c'è che non va per l'anziana signora?» Lei non rispondeva, continuava a piangere e piangere. Dopo un po', tra i singhiozzi, disse: «Avevo portato al corso un borsellino di stoffa. Dentro c'erano 20 rupie, al cambio attuale meno di 1 dollaro. 20 rupie erano i risparmi di tutta la mia vita. 20 rupie. E poi, 60 anni fa, quando mi sposai, ricevetti in dote 1 ciondolo d'argento. Anche questo era nel borsellino. E quando sono partita per il corso, qualcuno mi ha regalato 1 pezzo di frutta secca candita. C'era dentro anche questo. Quando medito, lo tengo sotto le gambe. Quando dormo, lo tengo sotto il cuscino. Stamattina, quando sono andata nella sala, l'ho lasciato nella mia stanza. Qualcuno l'ha preso, sono stata derubata. Ho perso tutti i miei risparmi». Continuava a piangere. Gli altri le dissero: 20 rupie in contanti e 1 ciondolo d'argento che non valeva più di 20 rupie. Diciamo in totale fanno 40 o 50 rupie. Non piangere, nonna, ti procureremo 50 rupie. Ma continua a meditare. La tua meditazione andava così bene». Ma lei continuava a piangere. Allora gli altri pensano: «Meglio raccogliere un po' di soldi e consegnarglieli. Solo così smetterà di piangere». Fecero una colletta e invece di 50 rupie ne raccolsero 100. Erano felici. Ora la vecchietta smetterà di piangere. Andarono e le offrirono il denaro. Ma lei lo buttò via. «Che me ne faccio di questi soldi? Il ciondolo d'argento che ricevetti in dote, come riavere quello? Quello non c'è più». La gente si mise a cercarlo, ma non lo trovarono. Poi la sera qualcuno vide una scimmia su un albero che estraeva la frutta candita dal borsellino e se la mangiava. Allora la rincorsero, acciuffarono il borsellino e resero il ciondolo d'argento alla vecchietta. Lei smise di piangere. Bramosia. Che si tratti di un oggetto che vale 20 rupie o di uno che vale 20 milioni, non fa differenza. Quanta è la bramosia presente, quanto è l'attaccamento, tanta è la miseria destinata a crearsi. Io, mio, io, mio. Che voi usiate queste parole oppure no, non importa. Ma questo io, mio, e il vostro attaccamento ad esso, questi sono pieni di miseria. Di miseria. Ricordo un altro episodio, anche questo in un remoto villaggio dell'India settentrionale. Un monaco molto erudito partecipava al corso. Dopo 5 o 6 giorni viene da me. Goenkaji, tra mezzogiorno e l'1, lei tiene dei colloqui con gli studenti, non più di 10 minuti. A quei tempi gli studenti erano di meno e potevo dedicare 10 minuti a ciascuno. 10 minuti per questi laici sono anche troppi. Che domande possono avere? Io sono un monaco, un eremita e ho tantissimi quesiti. Per favore, mi conceda mezz'ora. Risposi: Reverendo signore, so che parlerà di filosofie e cose del genere, e io non sono per niente interessato a tutto ciò. Non posso concederle tempo. Oh no, Goenkaji, in questi 5 giorni ho capito che tutti questi discorsi filosofici sono inutili. Parlerò solo della tecnica. Della tecnica? E ha bisogno di mezz'ora per parlare della tecnica? Sia gentile, mi dia mezz'ora. Va bene, in qualche modo mi organizzerò, venga. E venne. Per 4 o 5 minuti parlò della tecnica. Poi, improvvisamente, cambiò argomento. Goenkaji, in quella grande città, la città da cui proveniva, il suo monastero... Il mio monastero? I monasteri sono solo per i monaci, non per i laici. Io sono un laico, come posso avere un monastero? Goenkaji, cerchi di capirmi. Il suo monastero. Reverendo signore, non posso avere un monastero. Sono un padre di famiglia, e la prova evidente di questo è che mia moglie siede qui accanto a me quando insegno. Come potrei avere un monastero? Ma lui insisteva. Goenkaji, il suo monastero, il suo monastero. E poi aggiunse, nel suo monastero, il suo elefante, il mio elefante. Di cosa stava parlando? Poi, d'improvviso, qualcosa mi scattò nella mente. Questa è l'India, un paese splendido, immenso, pieno di tradizioni. Certe persone hanno una tradizione molto forte, una credenza che impone loro di non usare mai, per tutta la vita, queste parole infami, io e mio. Ogni volta che devono dire io, dicono tu, e invece che dire mio, dicono tuo. Ah, adesso capisco. Sì, reverendo signore, il mio monastero, il mio elefante. Va davanti. Cosa c'è che non va? Avevo davanti a me un monaco di clausura che aveva rinunciato a tutto. Aveva costruito un monastero nel centro della città, senza il permesso delle autorità municipali. Ora era arrivato l'ordine di demolizione. E poiché non è permesso tenere un elefante in mezzo alla città, gli avevano ordinato di portarlo via. Aveva saputo da qualcuno che il sindaco della città si era recato in Birmania ed era stato mio ospite. Perciò, Goenkaji, bastano poche sue parole e il suo monastero sarà salvo, il suo elefante sarà salvo. Quell'uomo non usava le parole io e mio, ma aveva un enorme attaccamento. E l'attaccamento produce inevitabilmente miseria. Nient'altro che miseria. Più profondo è l'attaccamento, più profonda è destinata ad essere la miseria. Non ci sarebbe alcuna miseria se l'io verso cui sviluppiamo attaccamento fosse eterno, o se ci attaccassimo al mio e questo mio rimanesse eterno. Allora non ci sarebbe miseria. Ma il guaio è che questo io non resta in eterno, questo mio non dura in eterno. Qualsiasi cosa io chiami mio, mio, se ne va, e io sono impotente, non posso farci nulla. O se anche rimane, è il cosiddetto io che se ne va, inesorabilmente. Un distacco, una separazione necessariamente sopraggiunge, e questo porta tanta miseria. Se c'è attaccamento, l'infelicità e la miseria sono molto grandi. Si sviluppa poi un altro attaccamento. L'attaccamento principale è a questo io che si trasforma in mio. E allora le mie idee, la mia filosofia, il mio dogma, la mia fede, la mia religione, la mia tradizione. Ci si attacca in modo straordinario alle proprie vedute, senza rendersi conto che si indossano degli occhiali colorati e che si è attaccati al colore delle lenti. Se porto degli occhiali con le lenti rosse, per me tutto sarà rosso, rosso. Qualcun altro porta occhiali con le lenti verdi, per lui tutto sarà verde, verde. Perciò continuiamo a litigare. Io non riesco a convincere lui che tutto è rosso. Lui non riesce a convincere me che tutto è verde. Continuiamo a combattere. Arriveremo anche a spaccarci la testa l'un l'altro, ma non possiamo accordarci. L'attaccamento ce lo impedisce. E siamo attaccati a quel colore. Non vediamo le cose come sono. Questo grande attaccamento crea grande miseria. Poi ci sono i casi in cui l'attaccamento si rivolge ai riti, ai rituali, alle cerimonie, eccetera. Ho visto persone, non in Occidente ma laggiù in Oriente, attaccatissime ai loro riti e rituali quotidiani. Vengono a un corso di Vipassana e dicono: «Perché impedite questi riti e rituali? Datemi solo un quarto d'ora, finisco il mio rito e poi verrò a meditare». La risposta è negativa e allora diventano agitatissimi. In seguito, naturalmente, iniziano a comprendere la ragione di questo divieto, ma all'inizio, per l'attaccamento, c'è miseria. Questi quattro tipi di profondo attaccamento ci rendono così infelici. Il Buddha andò sempre più in profondità. Dopotutto, perché c'è attaccamento? E gli divenne sempre più chiaro. Sorge un desiderio per qualcosa che si vuole avere. Si vuole possedere, trattenere quella cosa. Si aderisce con tutte le proprie forze a questa bramosia e ben presto questo si trasforma in attaccamento. Oppure non si vuole qualcosa, ci si vuole sbarazzare di quella cosa, ma senza riuscirci. Anche questo desiderio diventa forte adesione, attaccamento, e così comincia la miseria. Ma perché questa bramosia? Il Buddha non faceva un gioco intellettuale. Non si basava su scritture da leggere e da discutere. La sua era un'indagine sperimentale, da scienziato. Cosa succede nel profondo di me stesso? Nasce un piccolo desiderio. Comincio a goderne e, in men che non si dica, diventa bramosia. Un minuscolo desiderio di sbarazzarmi di qualcosa diventa avversione. Nella lingua di quei tempi la bramosia veniva detta
Tanaha. Tanaha paccaya upadanam.
La bramosia diventa attaccamento. Piccoli desideri si trasformano in bramosia e la bramosia diventa attaccamento. Ma come si producono questi piccoli desideri? Quale ne è la causa? Gli divenne così chiaro perché lo sperimentava.
Vedana paccaya tanaha.
Sono queste sensazioni fisiche. Quando percepiamo sensazioni sul corpo e queste sono piacevoli, cominciamo a goderne e ben presto ciò si trasforma in bramosia, in attaccamento. Quando proviamo sensazioni spiacevoli, molto presto questo si tramuta in avversione, in odio. Volete sbarazzarvene. Il desiderio è di liberarvene.
Vedana paccaya tanaha.
Vedana significa sensazione. Paccaya significa la causa. La sensazione è la causa della bramosia, la quale si trasforma in attaccamento. Ma perché queste sensazioni? Qual è la loro causa? Egli continuava a sperimentare, a indagare su ciò che avveniva.
Passa paccaya vedana.
Passa significa contatto. Avviene un contatto, e appena c'è un contatto, inevitabilmente sorge una sensazione fisica. Contatto di cosa con cosa? di queste sei porte dei sensi. Gli occhi, contatto degli occhi con figure, forme, colori, luci, gli oggetti della vista. Appena c'è il contatto, sorge necessariamente una sensazione. L'oggetto alla porta del senso dell'udito, quando un suono viene a contatto con la porta uditiva dell'orecchio, sorge di necessità una sensazione. La porta del senso olfattivo, un odore viene a contatto con il naso e genera necessariamente una sensazione. La porta del senso del gusto, un sapore viene a contatto con la lingua ed ecco che si produce una sensazione. La porta del senso del corpo, il tatto, un contatto con qualcosa di tangibile e scatta la sensazione. E la porta del senso della mente, ogni pensiero, ogni emozione, sono destinati a produrre una sensazione nel corpo. Oh, è il contatto. E perché questo contatto? Gli risultò semplice e chiaro.
Sarayetan paccaya passa.
Passa vuol dire contatto. Salayatana significa queste sei porte dei sensi. Finché abbiamo queste sei porte dei sensi, è destino che vi sia un contatto di questo o quel tipo tra ognuna di esse e i suoi rispettivi oggetti. Il mondo intero è pieno di tali oggetti. Così il contatto è causato dalle sei porte dei sensi che possediamo e dai loro rispettivi oggetti nel mondo. Ma perché queste sei porte dei sensi? Quale ne è la causa? Chiarissimo.
Nama rupa paccaya salayatanam.
Nama significa la struttura mentale, rupa significa la struttura fisica. E la loro combinazione. Non appena questo combinarsi cominciò, ovvero quando incominciò il flusso ininterrotto della vita, cominciò con queste sei porte dei sensi. Ma perché la vita della mente e materia iniziò così? Per il Buddha divenne evidente.
Vignana paccaya nama rupam.
È a causa del continuo fluire della coscienza. Come finisce una vita, questo flusso di coscienza viene in contatto con un'altra vita e risorge da qualche altra parte. È un continuo sorgere e svanire, sorgere e svanire. Al momento della morte, il flusso viene meno e poi sorge di nuovo altrove, in un'altra vita, un altro corpo, e ricomincia a fluire nello stesso modo.
Vignana paccaya nama rupam.
Perché c'è questo vignana, questa coscienza? Cos'è che la causa? Anche questo gli risultò molto chiaro.
Sankhara paccaya vignana.
Tutti questi atti volitivi mentali che hanno luogo sono essi i responsabili della coscienza del momento seguente. In questo momento generate un sankhara. Udirete questa parola ancora molte volte. Sankhara è l'atto di volontà della mente. Quando generate un sankhara, un attimo dopo la coscienza si manifesta. Al momento della morte, un sankhara molto profondo, simile a una linea profondamente incisa nella roccia con scalpello e martello, viene alla superficie, imprime un forte impulso e la coscienza scaturisce di nuovo da qualche altra parte. Perciò il flusso prosegue a causa di questo vecchio sankhara. Ma perché questo sankhara? Chiaro, a causa dell'ignoranza.
Avidya paccaya sankhara.
Oh, questa ignoranza. Ognuno di noi genera sankhara a causa dell'ignoranza. Ma di quale ignoranza si tratta? Non di quella dovuta al fatto che non si è andati a scuola o che non si conoscono le scritture. Né si è ignoranti perché non si sono ascoltati i discorsi sul Dhamma. Niente di tutto questo. L'ignoranza è a livello di esperienza. Non si sa in che modo la miseria sorga dal profondo di noi stessi. Non si sa che ci sono sensazioni dappertutto, che alle sensazioni piacevoli reagiamo con il sankhara della bramosia, mentre a quelle spiacevoli reagiamo col sankhara dell'avversione. L'intero processo continua a svolgersi nel nostro profondo e alla superficie non si sa niente di ciò che sta succedendo. Questo processo di moltiplicazione, generare miseria e moltiplicarla, generare i sankhara e moltiplicarli, oh, tutto è a causa di questa ignoranza. L'intera catena di cause divenne talmente evidente e così pure ogni suo anello.
Avidya paccaya sankhara.
È a causa dell'ignoranza che si generano i sankhara.
Sankhara paccaya vignana.
A causa dei sankhara c'è vignana, la coscienza.
Vignana paccaya namarupam.
Poiché c'è la coscienza, ha inizio una nuova vita di mente e materia.
Namarupaccaya salayatanam.
Con questa mente e materia nascono le sei porte dei sensi.
Salayatan paccaya phassa.
A causa di ciò c'è il contatto.
Phassa paccaya vedana.
A causa del contatto c'è la sensazione.
E vedana paccaya tanaha.
In seguito alla sensazione sorge la bramosia.
Tanaha paccaya upadana.
Questa bramosia si tramuta in adesione, in profondo attaccamento.
Upadan paccaya bhava.
A causa di questo profondo attaccamento alla bramosia inizia il processo di
bhava.
Bhava significa il flusso della vita. La vita continua a fluire e a guadagnare forza. Ogni volta che la vita giunge al termine, questo bhava, un sankhara molto profondo, viene chiamato
bhava sankhara,
diviene responsabile di una nuova vita. Così continua l'ininterrotto processo del divenire, che non si ferma alla fine della vita, ma continua.
Bhava paccaya jati.
E a causa di questo processo del divenire, anche dopo la morte, una nuova vita
jati
inizia. Di nuovo si fa avanti una vita, una nascita. E con la nascita che giunge
jati paccaya chara maranam shok parideva dukkh domanassupayasa sambhavanti.
Ogni volta che inizia una vita si deve passare attraverso tutte le sofferenze: la miseria della vecchiaia, della malattia, della morte, la miseria di non ottenere ciò che si desidera e di subire ciò che non si vuole. Siccome è avvenuta una nascita, si deve passare attraverso ogni tipo di miseria, fisica e mentale. Ciò gli divenne molto chiaro. L'intero processo divenne molto evidente, e lo può divenire per chiunque penetri sempre più in profondità. Una volta che ci si è liberati dell'ignoranza e si è compresa la verità a livello di esperienza, si comprende chiaramente come il processo della miseria abbia inizio e come continui a moltiplicarsi. Ma come liberarsene? Come uscirne? Come spezzare questa catena piena di anelli? Qual è l'anello che va spezzato? Dove deve essere troncata la catena? Una vita è già iniziata, con nama e rupa, con la mente e la materia. Il flusso è iniziato. Che fare? Dovrei suicidarmi? Il problema sarebbe risolto? Oh no, non lo sarebbe. Non è così che ci si libera dalla miseria. Quando si commette suicidio, qual è la volizione della mente, la condizione della mente in quel momento? È piena di disperazione. L'ultimo stato mentale di quella vita è colmo di disperazione e non produrrà altro che una nuova vita piena di disperazione. La mente successiva sarà piena di miseria, perché sarà prodotta dall'ultimo stato mentale di questa vita. Il suicidio non risolve alcun problema. Non è con il suicidio che si esce dalla miseria. Quindi quando nama e rupa, mente e materia, sono presenti, la vita fluisce. E allora che fare con queste sei porte dei sensi? Meglio se le distruggo. Occhi, orecchie, naso, lingua, va bene. E poi l'intero corpo, e poi la mente. Si tratterebbe ancora di suicidio, se no come distruggerli? Poi andrebbero distrutti tutti i rispettivi oggetti che esistono nel mondo. Ma è impossibile. Come fare a distruggere tutto? Ma se ci sono le sei porte dei sensi e ci sono i loro oggetti, inevitabilmente c'è un contatto, non si scappa. E quando c'è il contatto, passa, anche la sensazione, vedana, non potrà non esserci, è inevitabile. Ed è a questo punto che sorse la saggezza. Ecco dove si può usare l'ascia e spezzare l'anello della catena. Finché si è vivi, vedana è destinata a esserci. Le cose continuano a venire in contatto con questa o quella porta dei sensi. Ad ogni istante, la mente e la materia vengono in contatto e sorge una sensazione. E con la sensazione, a causa dell'ignoranza, di avidya, Con la sensazione nasce Tanaha, nasce la bramosia, nasce l'avversione. Si deve dunque cambiare l'intero processo. La sensazione ci sarà, ma con la sensazione sorgerà la saggezza sulla caratteristica della realtà. Cos'è questa sensazione? Non è eterna, non è permanente. Così come è sorta, passerà. Voglio vedere quanto dura. Sì, sorge e svanisce, sorge e svanisce. Per quanto spiacevole sia, una sensazione è destinata a passare. Per quanto piacevole sia, ugualmente dovrà passare. Per cui reagire non serve a niente. A che scopo reagire a qualcosa la cui natura è andarsene? Non ha senso, non c'è scopo. Diventa sempre più chiaro. Raggiungere lo stadio in cui si percepiscono le sensazioni e non si reagisce ad esse cambierà totalmente il processo di moltiplicazione delle miserie e inizia il processo di liberazione. Il Buddha scoprì che la sensazione è un importante punto di congiunzione da cui si diramano due strade. Una strada, egli disse, è
Dukkha Samudaya Gamini Patipada.
Una via piena di miseria, in cui si continua a generare miseria, miseria, perché si continua a reagire ad ogni sensazione. In ogni momento si prova una sensazione e ad ogni momento si reagisce. Quindi si tratta di un processo per cui si continua a moltiplicare la propria miseria. Ma proprio questo punto di congiunzione, lì dove la sensazione si manifesta nel corpo, può condurre sulla via della liberazione.
Nirodhagamini, dukkha nirodhagamini patipada.
L'intera vostra miseria verrà eliminata, perché ora, quando percepite una sensazione, non reagite. Semplicemente comprendete che è aniccia, aniccia, effimera, impermanente. È proprio quanto avete cominciato a fare. La prima cosa importante è che siate consapevoli delle sensazioni. Quando ne siete consapevoli, non reagite. Ogni sensazione dovrebbe generare pagna, e cioè vijja, saggezza.
Vedana paccaya pagna.
Ogni sensazione deve risolversi in saggezza. Non dovrebbe generare tanaha, bramosia e avversione. Questa è la via alla liberazione che voi avete scelto. Penetrare giù fino al livello della sensazione e non reagire. Quello è il punto dove la catena va spezzata. Vi accorgerete che tutta la catena si è spezzata perché ora non c'è più avijja, l'ignoranza.
Avijja yetveva ashesha viraga nirodha.
Quando l'ignoranza viene completamente eliminata, allora
sankhara nirodha.
Non ci sono più sankhara. I sankhara non vengono più generati.
Sankhara nirodha, vijnana nirodha.
Non c'è più vijnana, cessa il fluire della coscienza.
Vijnana nirodha, namarupa nirodha.
A termine il flusso di mente e materia.
Namarupa nirodha, salayatan nirodha.
Non più le sei porte dei sensi.
Salayatan nirodha, passa nirodha.
Non si produce più alcun contatto.
Passa nirodha, vedana nirodha.
Non ci sono più sensazioni.
Vedana nirodha, tanha nirodha.
Non c'è più bramosia.
Tanha nirodha, upadan nirodha.
Niente più attaccamento.
Upadan nirodha, bhav nirodha.
Si arresta il processo del divenire.
Bhav nirodha, jati nirodha.
Non c'è più nuova nascita. E
jati nirodha, jara. Maranam, shok, paridev, dukkh, domanasupayasa, niruddhanti.
Tutte le sofferenze che sono conseguenza della nascita automaticamente scompaiono. Tutto ciò è facile da capire. Lo si può accettare a livello intellettuale, ma questo non basta. Occorre praticare. Si deve giungere allo strato profondo in cui ci sono le sensazioni e astenersi dal reagire. Ci sono le sensazioni, ma voi non reagite. Accettarlo a livello semplicemente teorico non è di alcuna utilità. Alcuni non crederanno neppure nell'esistenza di vite passate o future. Non fa nulla, questo non ha molta importanza. Non è necessario che crediate che ci sono vite passate e future per trarre vantaggio dalla tecnica. È la vita presente che va accettata. Essa è qui, e in ogni suo istante producete miseria per voi stessi. In ogni momento generate un sankhara, e ogni sankhara per voi è miseria. Continuate senza sosta a ribadire il sankhara, a replicarlo, e così lo rendete talmente profondo, come una linea scavata profondamente nella roccia, con martello e scalpello, miseria su miseria, miseria sempre più profonda. Ora avete cominciato a venirne fuori, avete cominciato a liberarvi della vostra attuale miseria. Quando, sperimentando le sensazioni sul corpo, smettete di generare nuovi sankhara, la legge di natura è tale che i vecchi sankhara inizieranno a venire alla superficie. Tutti i vostri accumuli del passato che giacciono giù, immagazzinati nel profondo di voi stessi, cominceranno a venire in superficie. Venendo su, si manifesteranno con questa o quella sensazione, e anche in questo caso rimanete equanimi, non reagite. I sankhara perdono allora la loro forza, diventano sempre più deboli e svaniscono. Un'altra grossa fetta di sankhara emergerà, con l'una o l'altra sensazione. Di nuovo rimanete equanimi. In questo modo i vecchi sankhara verranno sradicati. Una volta che avrete smesso di generare nuovi sankhara, quelli vecchi verranno a poco automaticamente sradicati. Finché restate equanimi, essi vengono alla superficie per essere eliminati, vengono alla superficie e sono eliminati. Questo è ciò che esprimono le parole
Anicchavata Sankhara.
Di tanto in tanto sentirete queste parole del Buddha.
Anicchavata Sankhara.
Ogni sankhara è aniccia, sorge e passa.
Uppadavaya Dhammino.
Sorge e se ne va. Sorgere e svanire è la sua natura.
Uppadavaya Dhammino.
Passa, ma poi sorge nuovamente. Si moltiplica e poi riappare. Ma se siete consapevoli delle vostre sensazioni e non reagite ad esse, allora
Uppajjetva Niruggianti.
Essi vengono eliminati. Vengono alla superficie e sono estirpati. E più vengono sradicati, più voi cominciate ad assaporare la liberazione, la pace della liberazione, la felicità della liberazione, perché così tanta miseria se n'è andata. Tutto il processo consiste in questo. Questa fu l'illuminazione di quella persona. Egli scoprì la vera causa della miseria e trovò il modo di sbarazzarsi di questa causa alla radice. Le prime parole che pronunciò quando raggiunse la piena illuminazione, le prime parole del Buddha, sono così meravigliose. Ogni parola del Buddha è meravigliosa, ma quelle prime parole, quali furono le prime parole del Buddha dopo l'illuminazione? Durante questi 10 giorni le sentirete almeno 3 volte al giorno.
Annek jati sansaram sandavisam yanimbisam gakar kangave santu dukkha jati punapuna gakar kadittosi punenge hangnekasi sabbate pasuka bhagga Gakutang visankitang visankaragatang chitang tanehanang kayamajjaga aneka jati sansaran.
Era notte, la notte di luna piena del mese di Vesaka, quando egli sedette sotto un albero, scrutando la verità dentro di sé. Quando si va in profondità e si continua a purificare la mente, certe facoltà mentali si rafforzano. Una di queste è la memoria del passato. Quando fu passata mezzanotte, in lui si manifestò questa facoltà. Cominciò a vedere il suo passato, non soltanto questa vita, ma quella precedente e quella prima ancora, e via via tutte le vite trascorse. Continuò a scrutare il passato, innumerevoli vite trascorse, e poi disse: nel fluire del mondo, io sono nato una quantità di volte, nascita dopo nascita, nascita dopo nascita, per tante e tante vite, innumerevoli vite. Aneka significa innumerevoli, non solo una, ma innumerevoli.
Aneka jati sansaran sandavissan.
Ed ogni volta che sono nato, ho continuato a correre, correre.
Anibbisan.
Incessantemente, senza sosta. Ogni individuo che nasce continua a correre verso la morte. Non appena siete venuti alla luce, avete cominciato a correre, correre verso la morte. Non potete fermarvi neppure per un secondo dicendo: ora mi fermo, non voglio andare verso la morte. Non si può. Dovete continuare a correre, correre incessantemente verso la morte, senza raggiungere alcun obiettivo, senza realizzare nulla. Poi, in alcune delle sue vite, incontrò dei saggi che gli dissero che avrebbe potuto liberarsi da tutto ciò, da tutti quei cicli di nascita, morte e sofferenza, se avesse potuto vedere il Creatore, il grande Creatore. Fu così che, per molte vite, continuò a cercare questo Creatore, che
è
il Creatore di questa casa. Quale casa? Ogni volta che si muore, è già pronta un'altra casa, Gaha Karakam. Chi crea questa casa? Alla ricerca del creatore della casa.
Dukkha jati puna puna.
Ininterrottamente ho continuato a nascere e rinascere, sempre pieno di miseria. Su questo o quel piano di esistenza, dappertutto c'è miseria. Persino nella sfera più alta, nelle sfere celestiali, bramaniche, esiste la miseria della vecchiaia e della morte. Non si è mai completamente liberi dalla miseria. Oh, costruttore della casa, ora ti ho visto. Non puoi più costruirmi una casa. Come si fa a costruire una casa? Occorrono dei materiali da costruzione, legname o acciaio o cemento o calce, ma io ho distrutto tutto. Ho distrutto tutto il materiale da costruzione. Non puoi più costruire una casa per me. Quali sono i materiali da costruzione? La mia mente è ora libera da tutti i sankhara che sono responsabili di una nuova nascita. Sono del tutto eliminati. Il desiderio è stato estirpato. Non è rimasta traccia di bramosia, per cui non ci sono nuovi sankhara. I vecchi sankhara sono stati tutti eliminati e ora non posso generarne di nuovi. Questo è lo stadio della piena liberazione. Ciascuno di noi può raggiungere quello stadio, ma bisogna lavorarci. Non si può giungere a quello stadio solo desiderandolo o pregando. Non è come l'accadere di un miracolo e si viene liberati. Bisogna darsi da fare. Ogni individuo deve impegnarsi, e molto seriamente. In questi 10 giorni acquisterete una tecnica che vi mostra come lavorare, come giungere alla profondità della mente, dove di continuo generate i sankhara, giorno e notte. Giorno e notte sorgono sankhara di desiderio e di avversione, desiderio e avversione. Come potete cambiare questo modello di comportamento se non cominciate a percepire le sensazioni? Esistevano molte tecniche di meditazione ai tempi del Buddha, prima di lui e dopo di lui, ma il contributo specifico del Buddha, la sua scoperta, fu che non è possibile liberarsi dalla miseria e dal processo che la causa, a meno che non si penetri fino a dove i sankhara vengono generati, dove la bramosia viene generata. E questo avviene a livello delle sensazioni. Potete chiamarla Vipassana o in qualsiasi altro modo. Ogni meditazione che lavori con le sensazioni del corpo e ci insegni a rimanere equanimi nei confronti delle sensazioni fisiche è una meditazione di liberazione. È una grande fortuna venire in contatto con una tecnica di meditazione come questa, e si è molto fortunati se si è ispirati a impegnarsi in essa, a camminare su questa via. Naturalmente il cammino è lungo, ma anche il cammino più lungo, si trattasse pure di 10.000 chilometri, inizia con il primo passo. Voi avete cominciato a fare il primo passo. Chi non ha fatto neppure il primo passo sul giusto cammino non può aspettarsi di raggiungere la meta finale. Ma quelli che hanno fatto il primo passo avranno tutte le possibilità di farne un secondo, un terzo, e passo dopo passo sono destinati a raggiungere la meta finale. Fate buon uso di questi 5 giorni che vi rimangono. Imparate a camminare sul sentiero. E per quanta strada avrete percorso, di quel tanto avrete cambiato le vostre abitudini mentali. Una quantità corrispondente di impurità sarà venuta in superficie per essere eliminata. Poniamo che stiate trasportando sulla testa un peso di 100 tonnellate. Se ne togliete anche solo una, bene, tornate a casa con solo 99 tonnellate. Vi siete alleggeriti di una. Vi liberate di 10 tonnellate, 20, 50, 90 tonnellate. Chi lo sa? Togliete via il più possibile e ritornerete a casa più leggeri. La cosa più importante è imparare la tecnica, apprendere come si fa a togliere i pesi dalla vostra testa. Imparate a liberarvi di questa sofferenza e vivere una vita migliore, più pacifica, armoniosa e felice. Fate il miglior uso di questi 5 giorni che restano. Che tutti voi possiate consolidarvi in questa tecnica meravigliosa. Consolidatevi nel Dhamma, per il vostro bene, a vostro beneficio, per la vostra liberazione. Liberazione dalle schiavitù, le costrizioni, le catene dei sankhara, in modo da godere di una vera pace, una vera armonia, una vera felicità. A tutti auguro vera pace, vera armonia, vera felicità.
Sarve Mangalam.